8 aprile 2024, buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola, questa è Zaytime. La prima trasmissione radiofonica nazionale partecipata da studenti e studentesse delle scuole superiori italiane. Buon pomeriggio e bentrovata la mia compagna di studio, di banco, di tutto, di vita ormai, Francesca Barbato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Chiara Di Paola, buon pomeriggio a tutte le nostre radioascoltatrici e radioascoltatori. Bello ritrovarci insieme in diretta su Zaytime.
Dopo quanto tempo? Boh, forse anni ormai.
Sono state sì settimane che ci hanno visto separate, diciamo fisicamente, geograficamente, ma mai
nel cuore, esatto. No. Poi oggi siamo particolarmente felici, cara Francesca, gongoliamo da ormai 2 giorni.
Ebbene sì, quasi 48 ore.
Vabbè, la Roma ha vinto il derby, questo lo sappiamo tutti, i laziali danno prova di rosicare e continuano a farlo e noi continuiamo naturalmente a esserne felici. Non siamo le sole a quanto pare, perché anche il nostro Damiano, ora non lo potete vedere su Twitch, ma a breve recuperiamo anche la diretta da lì, è vestito veramente ad opera d'arte. Damiano con la sua bella maglietta di De Rossi autografata, buon pomeriggio e ben trovato.
Buon pomeriggio.
Studente del liceo sportivo Blaise Pascal di Pomezia, con te anche Gabriel, buon pomeriggio
buon
e ben
pomeriggio.
Trovato. Come state ragazzi? Come va?
Bene, bene.
Tu a insomma, posto. Un po' di mal di schiena, ce l'hai raccontato. Gabriel decisamente meglio e sì. Damiano decisamente meglio.
Io sicuramente meglio di Gabriel, sì.
Va bene. Allora ragazzi, parlavamo anche fuori della diretta di questo derby, ma noi continueremo a farlo naturalmente anche nel corso della nostra trasmissione. Però Francesca, noi come sempre arriva il momento e la nostra trasmissione si apre anche con il tema del giorno. Ragazzi, di cosa abbiamo scelto di parlare?
Come tema del giorno abbiamo scelto di parlare del ritiro parziale e temporaneo di Israele, che ha annunciato il ritiro della divisione 98 dalla città del sud di Gaza, Khan Yunis. Il ministro della difesa Yoav Gallant ha dichiarato che le truppe si prepareranno per future operazioni e che Israele non ha rinunciato ad attaccare Rafah, dove è ammassata la metà della popolazione della striscia.
Il perché di questa scelta la spiega bene Davide Frattini, del Corriere della Sera. Da una parte il desiderio di far rifiatare i soldati, dall'altra parte, come ha dichiarato lo stesso Gallant, è un modo per prepararsi all'invasione di Rafah, la cittadina verso il confine con l'Egitto. Le prossime settimane servirebbero ad evacuare 1,5 milioni di palestinesi ammassato nelle tendopoli.
Dal valico di Erez a nord, aperto su pressione del presidente Joe Biden, entrano sempre più camion con gli aiuti umanitari. Ieri 322 in totale, il numero quotidiano più alto in 184 giorni di conflitto. Ma Gaza e i palestinesi sono oramai allo stremo. E anche Israele sta subendo crescenti pressioni da parte degli Stati Uniti, il suo principale alleato, per porre limiti alla strage umanitaria, soprattutto dopo l'uccisione di 7 operatori occidentali della World Central Kitchen, che stavano distribuendo aiuti la scorsa settimana.
Visto che siamo un liceo sportivo, a oggi abbiamo scelto di parlare anche di un tema del giorno inerente alle nostre competenze. Commentando il weekend sportivo, Ricolino dice: partendo dal tennis, perché Matteo Berrettini è tornato a vincere dopo 2 anni aggiudicandosi l'ATP a Marrakesh contro lo spagnolo Carballes Baena. Per quanto riguarda la Formula 1, il campione del mondo Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Giappone per la 3ª volta consecutiva. Il pilota della Red Bull ha dominato la corsa a Suzuka, estendendo il suo vantaggio nella classifica del mondo, del campionato del mondo, mentre il suo compagno di squadra Sergio Perez si era assicurato il 2º posto. Il 3º posto è andato al pilota della Ferrari Carlos Sainz, 4º Leclerc.
Infine il calcio. Questa sera l'Inter scenderà in campo contro l'Udinese, mentre le altre squadre ai vertici della classifica hanno passato il turno senza imprevisti, ad eccezione del Bologna, per ora 4º, che ha pareggiato in trasferta a Frosinone. 3 punti sia per il Milan, 3-0 contro il Lecce, che per il Napoli, 2-4 in trasferta a Monza, che per Juve e Roma. La prima ha battuto di misura la Fiorentina, la seconda si è aggiudicata il derby della capitale.
Ragazzi, avete seguito le partite del fine settimana? Cosa ve ne è apparso?
Rimaniamo in tema derby. e ovviamente si gode.
Ecco, commento proprio sportivo, sì, da, sì, da giornalista. Giornalista e studente del liceo sportivo proprio. Vai.
Se dobbiamo parlare più a livello tecnico, la Roma ha meritato, ce li siamo proprio mangiati, si può dire. E niente, avanti così.
E non cambierò, fottendomi la testa in un night.
Oh, c'è poi la bella notizia che riguarda invece Matteo Berrettini. L'abbiamo raccontato, è tornato a vincere. È stato, no, un anno molto pesante per il tennista italiano, che però torna a vedere in qualche modo la luce, no, Gabriel?
Eh sì, a quanto pare sì. Fortunatamente, aggiungerei.
Abbastanza noi soli sulla Jeep, ma non sono bravo a rincorrere. 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò.
Bene, questi i commenti tecnici.
Sì, 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 continuiamo così, e fortunatamente
i nostri sportivi, va bene, ma ci piace. D'altro canto, no, Fra?
Ma sì, c'è, sì, anche la componente, diciamo, più emotiva, ecco, che emerge in questi contesti. Adesso c'è Gabriele che sta ridendo proprio di cuore, ecco. Però no, ti ho visto stringere la mano a Damiano quando ha fatto il commento su, tornando sul tecnico, sulle poche occasioni create dalla Lazio, le tante invece create dalla Roma, che è stato meritato come derby. Tu, da non tifoso giallorosso, giusto?
Tu sei juventino.
Io sono juventino, ah, però simpatizzo la Roma.
Ah, ah, come? Particolare.
Particolare.
Sì. Non ho, sì, capito. Va bene. E quindi meritato questo derby,
sì,
anche,
sì,
per te.
Meritato, meritato.
Sì, va bene. Uno sguardo oggettivo. Noi ovviamente anche da tifose abbiamo un occhio diverso, soprattutto, certo, in una partita così emotiva come il derby. Però sentire anche lo sguardo di una persona sportiva come il nostro Gabriel, ma non tifosa, poi riporta tutto un po' sul piano dell'oggettività e dell'obiettività. Poi dopo torneremo a parlare di calcio, perché anticipazione nell'ultimo talk, tantissimi hashtag come ogni lunedì dedicato ovviamente alla Serie A, quindi a tutte le partite che si sono giocate. Parleremo anche della tua Juve, quindi non temere.
Meno male, meno male.
Guarderò i cileni pieni di zucchero, cambio numero, 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò. Ti hanno fatto bene le offese.
A proposito di calcio, a proposito di sport, il nostro Damiano è appassionato di musica. Abbiamo chiesto a lui la colonna sonora della puntata di oggi, non per tuta gold che state ascoltando, o ti piace anche questa?
No, no,
no,
no,
decisamente no. Però per Francesco Di Gregorio invece hai un debole, quindi noi ci andiamo ad ascoltare come primo break musicale la leva calcistica della classe 68 e poi torniamo in diretta per parlare della giusta frequenza. Giovani reporter della memoria, restate con noi.
Dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Mino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Mino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai, i giocatori tristi che non hanno vinto mai, ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro, e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni, con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento, e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato, e
rientrò nell'area, tiro senza guardare e il portiere lo fece passare. Annino, non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. Il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7.
Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari. With me in the wave, but in the morning, do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari. With me in the wave, but in the morning. Portami dove non vedrò più la luce del sole. Si è fermato il tempo sul mio Rolex. Penso che non sia la mia impressione.
Rientriamo in diretta su Zai Time, il programma che pone al centro le studentesse e gli studenti degli istituti superiori italiani. A proposito di studenti, oggi infatti ne abbiamo qui due presenti del liceo scientifico sportivo. Lo dico con una certa attenzione perché so che la professoressa Parravicini, che salutiamo e ringraziamo, ci tiene giustamente molto a questa vostra qualifica e anche particolarità del Blaise Pascal di Pomezia. Ci troviamo quindi, per chi ci stesse ascoltando da altre regioni italiane, in provincia di Roma, proprio nella zona di Roma Sud. E i ragazzi che oggi sono in studio, che avete già ascoltato nel primo blocco, sono Gabriel e Damiano, che frequentano il quarto anno, quindi la maturità è vicina.
Sta vicina.
Beh, dai, ancora, cioè, non mi sembra il caso di mettergli ansia. Hanno ancora tutto questo, tutto il prossimo.
Sì, io intanto vi rifaccio: ricordati che devi morire.
No, abbiamo recuperato però la videocamera, quindi potete contemplare anche la maglia di Damiano, che ti puoi girare, eccola, autografata, ce l'abbiamo, di De Rossi, va bene. Siamo fornitissimi nella puntata di oggi, anche per tuffarci, Francesca, nella giusta frequenza.
Un progetto della Fondazione Media Literacy in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, un progetto antimafia, la giusta frequenza, giovani reporter della memoria. Ricordiamo brevemente qualche numero: ben 30 istituti superiori italiani, 6 regioni diverse, fra cui il Lazio, una rete, una trasmissione proprio dedicata all'antimafia, a raccontare attraverso le voci delle studentesse e degli studenti quali sono state le vittime di mafia, le stragi di mafia, ma raccontare anche quelle che sono state tutte le notizie a livello cinematografico, di libri, di attualità, di storie, di territorio, ovviamente per contrastare la criminalità organizzata e per dire sì alla legalità. E come sempre poi ogni territorio, o meglio ogni scuola, sceglie alcune tematiche, e anche i ragazzi di oggi hanno scelto una tematica sicuramente che è vicina al nostro mondo, cioè il mondo della capitale. Ma non anticipiamo più nulla, perché lascio la parola a loro, ovviamente ai nostri Gabriel e Damiano.
Sto con un bel po' che ci venga a scegliere a spazio.
Ciao a tutti, siamo Gabriel Damiano del quarto liceo scientifico sportivo Blaise Pascal di Pomezia in provincia di Roma e oggi vi parleremo del Clan Moccia, uno dei più importanti della capitale e non solo. Il Clan Moccia ha infatti una grande presenza nella regione Lazio, ma nasce e si diffonde anche in Campania. Ha preso il posto del Clan Magliulo, abbattendo di fatto uno dei pilastri del Clan Alfieri. È stato fondato da Gennaro Moccia negli anni 60. Il boss è stato ucciso in un attentato camorristico nel maggio del 1976, probabilmente da un gruppo di sicari, al soldo dei rivali dei Moccia, ossia i clan Giuliano e Magliulo, all'epoca impegnati in una faida proprio contro i Moccia, i quali, in seguito, spodestarono ambedue le cosche rivali, racchiudendosi così, negli anni a seguire, a Fragola. E i comuni adiacenti nella propria grande orbita.
Va bene, era a Fragola, no? Però noi siamo a Fragola, romani,
noi siamo di Roma,
e quindi ci piace dire a Fragola, no? Vabbè.
Nella bottega back, troppi guai, tra me te, c'è stand by, oh my love.
Il vuoto lasciato da Gennaro Moccia è poi stato colmato da sua moglie, Anna Mazza, prima donna in Italia ad aver subito procedimenti penali per reati di mafia. Anna Mazza, insieme al figlio Antonio, ha preso le redini del clan negli anni 70, ramificandolo su una vasta area polarizzata sulla città di Afragola. Antonio è da poco uscito in libertà, dopo 2 anni e qualche mese, e ora è agli arresti domiciliari, nella sua abitazione nel Parco Verde a Caivano.
Nella stessa operazione è stato condannato anche Luigi Moccia. È considerato dagli inquirenti il colletto bianco del clan, la vera mente dell'holding criminale, capace di trasformare una delle cosche più sanguinarie del napoletano in una mafia che cresce nell'apparente tranquillità di uffici rispettabili. Secondo alcune inchieste giudiziarie, il clan Moccia avrebbe capillare e totale controllo del territorio di Afragola. Strutturato in modo verticista, il clan è composto da una confederazione di diverse figure criminali di secondo livello, che sono alle dirette dipendenze dei vertici del clan. Il clan controlla i traffici relativi allo spaccio di droga nella cittadina di Caivano, nel rione del Parco Verde.
Quanti disegni ho fatto? Rimango qui. Guarda, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta e mi hanno detto che la vita è preziosa, io la indosso a testa alta sul collo.
I vertici dell'organizzazione infatti si interessano principalmente di affari imprenditoriali di primo livello, anche grazie alla pesante forza di penetrazione a livello politico locale. Come affermato anche dall'ultima pubblicazione della DIA, nessuno dei vertici del clan è mai diventato pentito. Si sono solo limitati a dissociarsi, saldando in questo modo una continuità criminale unica nell'internand del napoletano.
Secondo gli inquirenti, i Moccia, anche in collaborazione con il clan capeggiato da Michele Senese, potente capo della malavita romana, originario di Afragola e vicino ai Moccia, gestiscono e conducono attività illecite e, grazie alla compiacenza di insospettabili prestanomi, controllano anche affari e attività economiche legali nel Lazio. A Roma, il quartier generale della famiglia è Tor Bella Monaca, dove la famiglia malavitosa ha trasformato la zona in una piazza di spaccio, modello Scampia, ma è arrivata a mettere le mani su bar, botteghe storiche e frutterie legate alla camorra. Ci teniamo a ringraziare Radio Zainet che ci ha dato la possibilità di essere qui e parlare di un argomento molto importante che non si deve assolutamente sottovalutare. La mafia va combattuta agendo senza paura, denunciando ogni atto che ci si presenti davanti. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Damiano e Gabriel.
Questa era La Giusta Frequenza, il podcast dei nostri Gabriele Damiano. Che c'è? Che c'è, Gabriele?
Oggi non ci tieni proprio.
Non ci tieni. Che volevi dire?
Hai visto che termine.
Mamma mia, veramente.
Studiato.
È studiato questo ragazzo. Ci vuoi dire qualcosa? No, fuori dai microfoni. No. Va bene. Allora siamo pronti ad andare in pausa musicale. Ricordiamo però, Francesca, che tutti i podcast della Giusta Frequenza, anche quelli con la Fragola, con il limone,
Mannaggia.
Sì, si trovano anche sul sito www.lagiustafrequenza.it, il sito appunto dedicato al progetto finanziato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e realizzato da Fondazione Media Literacy. Stiamo preparando, tra l'altro, cara Francesca, anche l'evento finale del progetto, che culminerà il 23 maggio, il giorno della memoria della strage di Capaci, dove insomma realizzeremo appunto un evento conclusivo con tante premiazioni, attestati, consegne, testimonianze, il racconto veramente di questo lungo progetto che insomma da più di sei mesi si stiamo realizzando nelle scuole superiori italiane. Oltre 30 le scuole, no, sono 30 le scuole coinvolte, 6 le regioni in cui stiamo realizzando il progetto. Io sono stata scorsa settimana alla scuola media di Stromboli, nell'istituto comprensivo Isoleole, veramente una bellissima esperienza, perché è una scuola veramente piccina, ai piedi di un vulcano attivo su un'isoletta a nord della Sicilia, quindi un'esperienza unica, veramente molto bella. Oh, io me la sono anche un po' goduta, perché poi c'era un tempo bellissimo, dei tramonti incredibili, quindi va bene, ci consente di fare anche questo il nostro progetto.
È vero, abbiamo visto delle foto tra l'altro meravigliose scattate nella terra siciliana, e il bello, come è giustamente sottolineato, è anche questo: conoscere, proprio toccare con mano delle realtà territoriali e quindi di conseguenza anche sociali, educative differenti, no? Dalla scuola del piccolo paese alle scuole della metropoli come Roma, passando per Napoli, passando per la Sicilia, la Calabria, l'Emilia Romagna, quindi veramente tantissime realtà territoriali. Come giustamente ricordato, tutti questi podcast che in questi mesi e in queste settimane avete ascoltato, alcuni anche in diretta trasmessi su Zaytime, li ritrovate sul sito. Siamo arrivati a una barriera veramente alta di numeri di podcast, ma anche sull'app che invito a scaricare, quindi sia sull'Apple Store che per dispositivi Android. Quindi ovviamente è il modo anche per riascoltarvi. Guardo Gabriele e Damiano che sono con questi occhioni curiosi, ma è un ottimo modo anche per riascoltare le proprie voci e anche per migliorarsi, no? Perché noi vi aspettiamo ovviamente in diretta magari per nuovi contributi. E poi, come anticipato dalla nostra Chiara, c'è questo evento finale il 23 maggio, ovviamente continueremo a parlarne, daremo anticipazioni maggiori nelle prossime settimane, quindi restate sempre connessi su tutti i nostri canali di comunicazione.
Pausa musicale per noi, ci andiamo ad ascoltare Coldplay, li state ascoltando anche in sottofondo con Viva la Vida, questa invece è la loro Yellow, e poi torniamo anche parlando di rap, hip hop per i nostri ascoltatori di Hot Block Radio con la rubrica del lunedì WhatsApp. Restate con noi. So
myself try.
Bentornati su WhatsApp, la selezione delle tracce più belle dell'ultima settimana. Io sono Rack Norragno e questa è Hot Block Radio. He in love with glow, never got the cookie but got my name tatted. Kill a word, don't know who he killed, I heard that main ready. Never fool, when it's time to eat, I be his main battle. NYC, New York Fashion Week, Tommy Hill Jack. Glorilla ha pubblicato il suo nuovo album I Tang I Tang, sull'onda del successo di Yeah Glow. Basti pensare che il singolo è finito dritto nella Billboard Hot 100, ricevendo il sostegno niente meno di LeBron James. I Tang I Tang riflette le radici di Glorilla e la sua voce unica nel panorama rap made in USA, con la collaborazione annunciata di Lil Uzi Vert e Megan Thee Stallion. L'album esplora diverse direzioni musicali, mantenendo però il carisma e la grinta che hanno definito la carriera di Glorilla fino ad ora. Next Warriors, il duo formato da Anderson .Paak e Knowledge, annuncia Why Load, il loro secondo album. Il singolo 86 Centra anticipa il progetto, portando il duo di nuovo alle loro radici sonore, con un visual animato da Rhymes Like Dimes. Dopo il successo del loro debutto Yes Load nel 2016, Why Load includerà anche i brani Daydreaming e Where I Go, arricchendo ulteriormente il loro percorso musicale.
Different way that I came in the game on when I levitate, grab my sneakers and hang.
We will praise, we will praise the Lord.
È uscito Maya, l'album di Mace, che esplora temi ispirati alla filosofia induista, promettendo un viaggio psichedelico oltre l'illusione della realtà.
Anche se ormai è tardi.
Attraverso un processo collettivo con 15 strumentisti italiani, l'album fonde diversi suoni musicali, proponendo una diversità di collaborazioni con artisti molto noti. L'obiettivo è di offrire una nuova prospettiva sull'universo come entità interconnessa e immateriale. Il debutto dal vivo è previsto per il 18 ottobre 2024 al Forum di Milano, con un concerto che promette di essere un'esperienza multisensoriale unica.
Toccato il fondo, Budi tocca il fondo, preghiera al collo, mi sento benedetto.
Avete ascoltato WhatsApp, la selezione delle tracce più belle dell'ultima settimana? Io sono Raptor Ragno e questa è Hot Block Radio.
Oggi è un giorno per rialzarmi col diavolo, c'è sempre stato un gioco di
scuola.
Questa è Zai Time.
Quando tu solo te ne vai, tu solo te ne torni. Non da nascondere cosa sai, ta ragione non da dormi. Una vita ne è abbastanza per te conoscere in fondo. Visto che tu non permetti mai nessuno lo fa. Essere non è difficile perché sappiamo se ci viene detto una bugia oppure una verità. Una notte che non scherzi questi pensieri se ne fuggono. Un abbraccio brucia ma non stai lontano te ne fuori a me. E c'è di volte no, non è così difficile. La stanza ma te qui va la vivere a macchina. T'annamuro perché vuoi stare tu solo. Ma stai solo pure si sta. Vuocate, voglio bene se ogni abbraccio è una catena all'anima. Cancella tutte cose, mondo non esiste, però esiste ancora tu. E t'ha già scritto l'ultima poesia. T'annamuro perché vuoi stare con te. Perché crescimo troppo in presso. O mare è sempre lo stesso, però il tuo quadro è diverso. Si mi aiuto mani come c'è una volta. Non vedo che hai fornuto una canzone senza nota. E non passiamo giù, e te. E non merito giù, perché te ne sei chiuso lontana a me. Io lontana te non voglio stare con un giorno giù. Dalla fine non è vera. Quando morimo, riesci a scegliere ma chi porta con noi da nata vita. Facciamo amore a me una guerra, o ci assomiglia. Ti conoscevo prima di conoscere per finta. Però non fa niente, no, non è così difficile. A stare insieme a te qui vale a vivere a macchinare. T'annamuro perché vuoi stare tu sola. Sola pure si stai con me. Come vuoi che te voglio bene se ogni abbraccio è una catena all'anima. Cancella tutte cose, un mondo non esiste, però esiste ancora tu. E io ti ho scritto l'ultima poesia perché pensavo che così non ti scordavi me. Ma io scordavo te. Una finta verità che mi brucia ma guarisce il cuore. T'annamuro perché vuoi stare tu sola. Ma stai sola pure se stai con me. Come vuoi che te voglio bene se ogni abbraccio è una catena all'anima. Cancella tutto questo mondo non esiste però esiste ancora tu.
18.35, torniamo sulla voce di Giolè, ultimo Chiara Di Paola, Francesca Barbato, Zai Time, la prima trasmissione radiofonica partecipata da studenti e studentesse delle scuole superiori. Con noi ci sono in studio Damiano e Gabriel del liceo Pascal di Pomezia. Ragazzi, ben ritrovati.
Niente, silenzio.
Grazie, anche a te. Ciao. Chiara, è un piacere essere qui.
Spenti, frizzerati.
Eravamo lontani dal microfono.
Quella è la prima cosa che diciamo, schiena dritta, stare appiccicati al microfono, forza. Allora,
al corso di dizione,
no? Schiena,
schiena dritta per far uscire meglio la voce, no? Abbiamo anche dei musicisti qui in studio.
Da cui mi sono fatta aiutare a fare un corso di dizione, ma va bene. Musica neomelodica, musica napoletana, no? Stavamo parlando anche fuori dai microfoni, sta letteralmente spopolando anche tra le nuove generazioni. Con Giolè ha approdato sul palco di Sanremo, si è anche tanto discusso, no? Sulla sua presenza o meno al Festival della Canzone Italiana. Si è dovuta anche a portare una piccola modifica, no, al regolamento, perché comunque lui cantava in dialetto. È un fenomeno quello della musica napoletana che in effetti sta letteralmente spopolando anche tra la vostra generazione. Anche voi siete ascoltatori, apprezzate, fan, oppure è una tendenza che non conoscete?
Guarda, qualche artista mi piace. Per esempio, la canzone più preferisco di questo mondo, diciamo così, è Abbracciame di Sannino. Però altri, diciamo, non sono molto immerso in questo genere.
Gabriel?
Io onestamente mi piace tutto, quindi mi piace anche il neo melodico e tutto, niente. Joliet top number one.
Ah, vedi, allora sei un apprezzatore. Io invece è un fenomeno che non capisco fino in fondo, no? Non so perché, ma nell'immaginario la musica neo melodica è sempre stata associata un po' a Gigi D'Alessio, a tutto quell'immaginario lì. Non è mai stata, almeno no, Francesca, nei nostri anni, una vera e propria musica mainstream. Oggi invece sta spopolando, in effetti, diciamo che come lingua il napoletano, come dialetto, è veramente estremamente musicale, estremamente orecchiabile, quindi si adatta anche un po' alle musicalità hip hop, anche come abbiamo ascoltato in Joliet. Quindi è sicuramente un fenomeno interessante, però mi fa sempre un po' strano, ecco, che venga ascoltato così tanto, apprezzato così tanto.
Sì, c'è stata sicuramente un'inversione di tendenza, nel senso che la storia della musica italiana è sempre stata e ha sempre visto come protagonisti o comunque come personaggi cantautori napoletani. Pensiamo anche negli anni 90 Pino Daniele, poi passando ovviamente per altri artisti. Però negli ultimi anni, anzi oserei dire anche nell'ultimo anno, vedendo anche le classifiche, no? delle canzoni più ascoltate, più utilizzate anche sui social, più scaricate sulle app, effettivamente c'è una presenza massiccia del cantautorato napoletano, un po' forse trainato anche da un grandissimo successo che è stato quello del telefilm serie TV Mare Fuori, che è molto seguita dalla generazione degli studenti liceali, tra cui per esempio Paolillo, che è sia attore che cantante. Per esempio proprio venerdì scorso, fra le nuove uscite settimanali a cura della nostra collega Chiara Colasanti, c'era proprio l'ultimo brano di Paolillo, e così come Clara, che ha partecipato a Sanremo, anche lei attrice di Mare Fuori. Lei non ha cantato in dialetto napoletano, però c'è forse un filo conduttore che è andato ad alimentare ulteriormente anche grazie a TikTok, quindi all'utilizzo virale di alcune canzoni. Anche Abbracciami, appunto, che ha citato prima il nostro Damiano, l'ho vista spesso in tanti video sui social, pur non essendo una canzone recentissima, no? Quindi ha avuto una nuova vita, ecco, diciamo così.
Siete d'accordo? Anche Mare Fuori, il successo che ha avuto, ma anche i social hanno un ruolo in tutto ciò?
Io Mare Fuori non l'ho visto, mia sorella sì, e non mi piace come serie, perché secondo me alimenta un po' troppo, diciamo, quello proprio che fa vedere, che rappresenta, quindi l'odio, la violenza, così.
Però sulle serie TV c'è spesso infatti questa un po' diatriba, no, Chiara?
Sì, ne abbiamo parlato anche nei podcast della Giusta Frequenza, no? Qual è il limite tra raccontare e fomentare invece? Ma nel merito della diffusione delle canzoni napoletane, hanno secondo te avuto un ruolo, oppure è un fenomeno che già partiva da prima, della diffusione di Mare Fuori, dalla diffusione insomma di questi video anche sui social?
Sicuramente ha contribuito, però diciamo è partito anche prima di Mare Fuori.
Oh, e tu sei invece, ci raccontai fuori dai microfoni, un grande appassionato di cantautorato italiano, anche un po' degli anni passati, no? È una cosa inusuale, se vogliamo, nella vostra generazione, quella di andare ad ascoltare il cantautorato italiano degli anni 60-70 che ci raccontavi fuori dai microfoni. Come nasce questa passione e che cosa ha, secondo te, in più rispetto alla musica di oggi, che non ritrovi più, no, nei cantanti di oggi?
E come nasce? Diciamo, mio nonno me l'ha trasmessa principalmente, poi io da buon studente di pianoforte, diciamo così, mi sono addentrato anche in queste canzoni più vecchie, diciamo. E a differenza delle canzoni di oggi, secondo me quelle di oggi sono un po' più lavorate, cioè prima come veniva era una cosa più spontanea e naturale.
C'era magari una chitarra, una voce, sì, e poco altro, no? Oggi sono decisamente più costruite. Gabriel, ti capita di ascoltare brani del passato? Invece sei più appassionato del mainstream e di quello che si ascolta oggi?
No, non ascolto praticamente niente del passato. Cioè, se è passato intendiamo come 10 anni fa, 20 anni fa, comunque qualcosa capita magari, ma molto raramente. A me piace anche Stand By Me, quella è veramente un hit. E poi il resto no, niente in particolare.
E a noi l'abbiamo nominato prima Francesca e ce l'andiamo ad ascoltare, il meraviglioso Pino Daniele. La mia preferita è Sara non piangere, la tua?
Anche, guarda,
ah, vedi, allora proprio
d'accordo.
Lei ce l'abbiamo proprio sotto mano, e quindi restate con noi, ultimo blocco di Zaytime dedicato come sempre alle tendenze social.
Thank you.
contro l'arroganza del mondo che è pieno di
cose inutili da fare, cose inutili da dire. Quante cose inutili abbiamo nella testa,
ma il tuo sorriso resta.
Napoletano, ci siamo ascoltati Pino Daniele, Chiara Di Paola, Francesca Barbato in diretta su ZaiTime, la prima trasmissione radiofonica nazionale partecipata da studenti e studentesse delle scuole superiori. Con noi oggi Gabriel e Damiano del liceo Pascal di Pomezia. Siamo giunti, Francesca, all'ultimo blocco della nostra trasmissione, quello come di consueto dedicato alle tendenze social.
Ricordo che ero solo e a Napoli era buio, la luce era scomparsa.
E allora ragazzi, partiamo dall'hashtag Juve Fiorentina in tendenza in queste ore, perché
Allegri torna alla vittoria anche in campionato, dopo quella in Coppa Italia. Un successo che mancava da 4 turni. Contro la Fiorentina 3 gol annullati e uno buono. Quello di Gatti al 21esimo che decide la partita. Nella ripresa i bianconeri si salvano con Szczęsny che manda sul palo un mancino di Nico Gonzalez. Allegri conferma il terzo posto salendo a 62 punti, resta decimo italiano.
Una stagione stagione particolare, ragazzi, quella della Juventus, no? Che è iniziata malino, poi si è ripresa decisamente bene. Nell'ultimo periodo sembra fare di tutto per non dar fastidio all'Inter. Veramente, no? Si è fatta quasi un autogol, perdendo anche con squadre decisamente abbordabili. La vittoria di ieri è sicuramente un segnale positivo per la squadra di Allegri. Cosa è successo alla Juve in questa stagione?
Ma non saprei, passa da essere l'ultima squadra in campionato a seconda, cioè non si sa, però diciamo che a me piace per il momento, fino a quando si vince.
Damiano?
Contro la Fiorentina ho visto la solita Juve, comunque la rosa è molto più forte di quella della Fiorentina, trova il vantaggio e poi si chiude dietro e dice vieni a fare gol e non glielo fai. Corsa per scappare via,
guarda lì quella mia faccia tosta. E poi in tendenza c'è anche Mancini. Damiano, che cosa è successo? Perché è in tendenza?
In tendenza per l'apertura di un fascicolo della Procura federale sul gesto del calciatore, autore della rete decisiva del derby della capitale, che a fine derby ha festeggiato sotto la curva sud, sventolando una bandiera bianco-celeste con sopra raffigurato un ratto. Un gesto che ha fatto arrabbiare i tifosi laziali e che ha costretto il difensore a delle scuse immediate. Non volevo offendere nessuno, le parole di Mancini a fine partita ai canali ufficiali della società. Ho esultato con i miei tifosi. Un po' di goliardia ci può stare, sono partite intense. Ho preso la prima bandiera che mi hanno dato, ma sono cose che nascono e finiscono lì. Senza mancare di rispetto a nessuno, chiedo scusa. Volevo solo festeggiare con i tifosi. Ricordo il lungomare, le feste alle tre,
ed io non chiedo nada che non... Francesca, una polemica questa che ci fa un po' sorridere, no? Perché poi noi conosciamo bene, naturalmente, l'area che si respira i derby, la goliardia in effetti, no? È proprio il connotato tipico quando vince una squadra o l'altra, lo sfottò, sempre naturalmente nei limiti della decenza, è assolutamente contemplato. Mi fa specie, ecco, tutta questa polemica, questa indignazione su un gesto come quello di Mancini, che dall'altro lato fa un po' il paravento, come si dice qui a Roma, perché insomma che la bandiera gliel'abbiano passata proprio, non è andata esattamente, lui l'ha proprio mirata, gli ha detto, datemi quella, si vedeva, ma insomma comunque sia, le scuse un po' di circostanza erano dovute, probabilmente anche la società naturalmente l'ha invitato a rivolgerle anche per tutelarsi, no, da questo fascicolo della Procura federale che è stato aperto sul calciatore.
Sì, anche perché appunto, ecco, la società ha subito poi condiviso sui suoi canali le dichiarazioni rilasciate dal difensore giallorosso. Sicuramente fa sorridere, perché la storia dei derby è una storia che è stata fatta appunto in passato, come hai ricordato anche tu, da tanti sfottò, da a volte anche, no, un andare oltre le righe. Ci sono stati anche nel derby dell'andata, nel derby dell'anno scorso, in cui i biancocelesti hanno vinto il derby comunque da parte proprio di alcuni calciatori, medesime o comunque azioni simili. Ricordo foto con sciarpe ovviamente inerenti o comunque contro la Roma, foto sotto la curva sud, sotto la curva nord, scusate, anche dichiarazioni di Luisa Alberto che non sono molto radiofoniche da riportare, ma che sono state dette, gesti anche a volte politici, ecco lì magari forse si rientra su un altro campo, ricordiamolo.
E lì diventa eccessivo, no? C'è un limite chiaro. Certo, sventolare una bandiera del genere, che è palesemente, ecco, ironica, un po' goliardica, ecco, mi sorprende questa indignazione. Ragazzi, avete l'impressione che alcune volte ci sia, come dire, un eccesso di perbenismo, no? Anche su questioni sportive in cui lo sfottò fa parte anche del gioco, Damiano?
Sì, purtroppo diciamo stiamo andando verso una società che ha la tendenza, diciamo, di questo buonismo, di questo politicamente corretto. E quindi appena dici una cosa che è un po', diciamo, più spinta, subito ci sono delle discussioni.
Gabriel?
Mancini ha fatto bene, chiudo.
Ecco, vedi, neanche il romanista, però per te ci sta come sfottò. Oh, in tendenza torna anche Berrettini, ne abbiamo parlato in apertura di trasmissione. Gabriel, perché è in tendenza?
Berrettini è rientrato poche settimane fa nel Challenger di Phoenix, dopo più di 6 mesi lontano dai campi. Berrettini vince il torneo 250 di Marrakesh, battendo in finale il detentore del titolo Roberto Carballes Baena in 2 set, 7-5 e 6-2, e annullando 7 palle break su 8. Per Berrettini è l'ottavo titolo della carriera, il quarto sulla terra battuta. Non vinceva sul rosso da 3 anni, da aprile 2021 a Belgrado. Il cielo è blu, 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 ma
poi in tendenza c'è anche l'hashtag Andrea Purgatori.
Una consulenza medica disposta dalla Procura di Roma ha individuato le carenze nel trattamento terapeutico di Andrea Purgatori. Il giornalista è autore della Sette. Purgatori era affetto da un severo tumore ai polmoni, ma secondo i consulenti, i medici curanti, non seppero diagnosticare l'endocardite, l'infezione delle valvole cardiache, che ne ha determinato la morte il 19 luglio. I figli di Purgatori, Edoardo, Ludovico e Vittoria, si sono sconcertati.
Infine Simona Ventura in tendenza sui social, perché Damiano?
Simona Ventura ha condotto ieri la puntata di Citofonare Rai 2 con metà del viso paralizzato. Come lei stessa ha raccontato, si è svegliata con la parte sinistra bloccata giovedì. Le analisi hanno rilevato che si trattava di una paralisi del settimo nervo cranico facciale. A causarla potrebbe essere stato un colpo di freddo.
Alla fine dei conti viviamo cercando.
Mi ha colpito molto questa immagine di Simona Ventura, che poi sono andata a recuperare oggi nel corso della mattinata sui social, negli articoli, e ci sono anche delle dichiarazioni che ha rilasciato poco fa al sito fanpage.it. La conduttrice ha detto: io non mollo mai, neppure morta. Poi mi hanno spiegato di che si tratta, non è nulla di neurologico, ci vuole solo tempo. Per quanto riguarda la cura, anche per rassicurare le persone che hanno visto appunto ieri Simona appunto con metà volto paralizzato, si tratta di cortisone che dovrà proseguire per una settimana. Sto prendendo anche un antivirale perché potrebbe essere partita un'infiammazione e anche vitamine. La conduttrice quindi ha rassicurato in un certo senso i fan che ieri l'hanno vista condurre la trasmissione, sicuramente non al massimo della sua forma.
Però che brava, che si è presentata davanti alle telecamere, cioè ci vuole anche coraggio, insomma, stoffa da vendere.
Sì, anche perché comunque penso che sia anche qualcosa di fastidioso. Non ho mai, per fortuna, diciamo, provato qualcosa di simile, però sicuramente tenere un programma, condurre, no, in viso, anche in video per tutto questo tempo, sicuramente non è stato facile, quindi un in bocca al lupo a Simona Ventura.
Ragazzi, siamo verso la chiusura della nostra trasmissione. Oggi è la vostra seconda ma anche ultima volta da Progetto in radio. Noi naturalmente vi aspettiamo qui quando e come volete. La trasmissione è sempre aperta a studenti e studentesse delle scuole superiori. Vi chiediamo un po' un bilancio: com'è andata, cosa temevate all'inizio, cosa vi entusiasmava, e alla fine del progetto se avete un po' cambiato idea, se avete scoperto qualcosa di nuovo in voi, qualche cosa che vi è particolarmente divertito, magari qualche punto debole, qualcosa che vi ha così agitato e non pienamente soddisfatto. Damiano.
Esperienza bellissima. All'inizio, quando c'era stata comunicata questa opportunità, un po' d'ansia normalmente ci è venuta. Comunque andare in diretta davanti a degli spettatori, non essendo abituati, ci poteva stare. Però una volta qui siamo molto più sciolti ormai e tranquilli, quindi ci stiamo divertendo molto.
Io ho lo stesso pensiero di Damiano, esperienza veramente indimenticabile. All'inizio ero un po' dubbioso, cioè non mi piaceva tanto l'idea di andare in radio a parlare, anche perché, come si è visto, non so leggere e quindi...
No, non è vero, non è vero.
Vabbè, però
non ti trovavi totalmente a tuo agio, invece hai visto, è andata bene. Ve la siete cavata, vi siete messi in gioco, vi siete buttati, e noi per questo naturalmente vi ringraziamo particolarmente. Francesca, i nostri progetti naturalmente continuano con le scuole superiori di tutta Italia, non solo da Roma, da dove registriamo la nostra trasmissione radiofonica quotidiana. Ogni lunedì, ricordiamo, dalle 15 alle 16 siamo in diretta su Radio Zaino, Radio Jeans e Hot Block Radio, ma i progetti sono ancora tantissimi. Uno su tutti, il nostro Buon Flow, oggi si trova a Sibiu, in Romania, con il gruppo del progetto GIAR. È un progetto di promozione della parità di genere, dell'uguaglianza di genere all'interno della comunità Rom del Campo del Corviale, quindi un gruppo di ragazzi appunto Rom che si sono cimentati con la radio. Il progetto prevedeva dei podcast sulla parità di genere, quindi abbiamo tentato, no, in qualche modo di replicare quello che era il progetto di Pasolini, di andare, ecco, a esplorare i temi della gelosia, della sessualità, della parità di genere. È venuto fuori un progetto veramente molto interessante. In queste ore il nostro gruppo si sta incontrando anche con gli altri gruppi europei in questo raduno, che veramente non vediamo l'ora anche di raccontarvi salutarvi con la voce del nostro flop e magari possiamo approntare, no, un collegamento anche nei prossimi giorni.
Hai fatto benissimo a ricordarlo, perché è uno dei tanti progetti che ha come caratteristiche alcune, diciamo, pilastri, no, della nostra attività, quindi l'essere inclusivi, quindi sicuramente dare spazio a voci diverse provenienti da situazioni sociali, personali, professionali differenti. C'è anche l'altro tema importante che hai sottolineato, che è quello dello sguardo europeo ai nostri progetti, internazionale, no? Quindi al momento un nostro collega si trova appunto in Romania, a contatto, quindi in un dialogo costruttivo anche per condividere quelle che sono le buone pratiche con altri colleghi provenienti da tanti altri paesi europei, in un'ottica sempre di allargare e aprirci ovviamente a vari progetti, come facciamo per esempio con Words of Europe, e poi sicuramente il accendere, no, il microfono, dare la possibilità di espressione, di superare anche delle barriere, di pregiudizi, e ascoltare quelle che sono le voci, i pareri, le opinioni di persone che hanno magari un vissuto differente dal nostro. Devo dire che ho avuto modo in maniera anche indiretta, no, di ascoltare i podcast, sono rimasta molto colpita dal lavoro che avete fatto, che hai fatto anche tu, Chiara, ovviamente nel corso dei laboratori radiofonici, e quindi sicuramente avremo modo al termine di questa settimana che vedrà il nostro Emanuele Floris protagonista di avere un ulteriore feedback, un punto di vista da inserire probabilmente anche per progetti futuri.
Tutti i podcast della Giusta Frequenza invece li trovate sul sito www.lagiustafrequenza.it, ma anche sull'app sia Apple che Android, la potete scaricare, La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria, per seguire tutti gli appuntamenti del progetto e i nuovi podcast. Noi, Francesca, ci ritroviamo domani dalle 15 alle 16 in diretta come sempre con gli studenti del liceo Pascal di Pomezia su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Nel frattempo io saluto Damiano e Gabriel, che oggi, appunto, come avete ascoltato poco fa, era l'ultimo per ora, sottolineo, incontro in radio. Dico per ora perché con tutte le studentesse e gli studenti manteniamo sicuramente un bel dialogo, un bel rapporto, e le porte di Zainet e del programma Zaytime ovviamente sono sempre aperte per voi, quindi vi aspettiamo, noi siamo qui in diretta.
Grazie per l'ospitalità.
Bene, meno male,
cercheremo di tornare.
Oh, me lo segno in agenda, guarda. Vabbè, io me li appunto tutti i nomi,
già li sto incastrando anche per un articolo, Damiano in particolare. Va bene, grazie Gabriel.
Grazie mille a voi.
Grazie Damiano.
Grazie a voi.
Grazie a te, Francesca Barbato.
Grazie a te, Chiara Di Paola, e grazie a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Zaytime.
L'appuntamento è a domani, vi lasciamo al palinsesto di Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Ciao.